Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Di retro gaming che ti rendono giovane!
Good morning, Atariteca! Ricordo ancora con affetto l'ultima volta che ho scritto un post sul mio blog personale. Sì, va bene, era la scorsa estate e io ho solo bisogno di una scusa per iniziare questo podcast. Ma ricordo anche che al tempo del blog mi sono sempre sforzato di scrivere articoli buoni e non banali. Ovviamente basandomi su quello che pensavo avrebbe reso uno scritto dell'internet buono e non banale. Il punto è che secondo me gli articoli migliori dovrebbero essere come i rave party degli anni 90, con un sacco di argomenti colorati, interessanti e talvolta anche completamente inaspettati. Ecco, il Genesis Temple è un blog che negli anni 90 alcuni amichetti loschi ti avrebbero messo sulla lingua durante uno di quei rave party, magari dicendoti che si trattava di una mentina per l'alito. Poi, oh, lasciate perdere che dopo sono arrivati due tizi malvestiti di nome Anni 2000 e Legalità, e vi hanno fatto capire che quelle che prendevate erano in realtà pastiglie di troca e che se continuavate così vi avrebbero rinchiuso in un luogo angusto dal quale era possibile godersi il panorama sull'esterno solo con una visuale a quadretti. Quelli ovviamente sono soltanto dettagli. Il punto vero è che il Genesis Temple è un blog colorato, molto interessante e sicuramente inaspettato, perché è nato da pochissimo nella sua versione italiana. E questo nonostante il suo autore sia un italiano emigrato a Stoccolma. Pensate, si chiama Damiano Gerli. Immaginate un po', è il 2019 e voi siete da qualche parte a Stoccolma. Siete in giro senza avere ben chiaro in mente cosa fare e a un certo punto vedete un semaforo rosso. Quel rosso è così intenso che vi fa subito pensare al rosso del semaforo del videogioco Formula 1 Manager, quello di Simulmondo, vi ricordate? E allora voi che fate? Vale la pena scriverci sopra un bell'articolo di approfondimento su Simulmondo e magari pubblicarlo sul vostro blog, che guarda caso si chiama proprio Genesis Temple, no? Quale sarebbe l'alternativa altrimenti? Dovreste andare nello studio di quel capellone con i sandali che ascolta le vostre storie prendendo diligentemente appunti e poi a fine sessione magari vi prescrive pure una pastiglia. L'ennesima pastiglia che vi farà vedere il mondo colorato, interessante e completamente inaspettato. E allora eccoci qua, tanto vale scrivere sul Genesis Temple. Damiano Gerli scrive un articolo su Dynavite e invece del rigurgito di banalità in cui si incapperebbe normalmente su internet, ti scrive con sexy sapienza un pezzo della Madonna che smuove la coscienza di mezza scena retro gaming, spinge Atariteca a fare un podcast su Dynavite, spinge Old Games Italia a fare un gameplay su Big Red Adventure e Nippon Save magicamente viene rilasciato free su ScanVR. Che altro vi devo dire? Damiano Gerli e il suo Genesis Temple sono quella roba lì e basta. Sono colorati, sono interessanti, sono totalmente inaspettati e io, capperi, l'ho intervistato. Il Gerli, ovviamente, no il Genesis Temple. Ed è qui in Atariteca Podcast. Spazio alla promozione adesso. Atariteca Podcast ha un gruppo Telegram al quale se vi iscrivete potrete suggerire nuove tematiche per i nuovi episodi. Atariteca Podcast ha anche un canale Telegram al quale se vi iscriverete potrete ricevere le notifiche ogni qualvolta vengono pubblicate le nuove puntate. E se vi piace Atariteca Podcast e volete supportarlo, è disponibile il servizio della macchina del caffè sul sito www.ataritecapodcast.it. Con un caffè potrete contribuire a portare avanti le iniziative del vostro podcast preferito. Ma adesso c'è la Lega dei Videogiochi. Che cos'è la Lega dei videogiochi? Grazie per la domanda. Lancio subito lo spot a tema.
10 anni fa, gli uomini appartenenti ad un gruppo di podcaster appassionati di retro game vennero condannati ingiustamente dal tribunale della nuda realtà. Evasi da un carcere di massima sicurezza, si rifugiarono in Italia, vivendo in clandestinità. Sono tuttora ricercati, ma se avete in mente un vecchio videogioco di cui nessuno ricorda il nome e se riuscite a trovarli, forse potrete ingaggiare la Lega dei videogiochi.
La Lega dei Videogiochi è il primo podcast network interamente dedicato ai videogiochi. È composto da 7 podcast. Tutti i link per raggiungere ognuno di questi podcast sono inclusi nella descrizione di questo podcast. Abbiamo anche un canale Telegram nuovo di zecca, anche quello raggiungibile con il link in calce a questo podcast. Adesso lanciamo finalmente l'intervista a Damiano Gerli del Genesis Temple. E buongiorno, benvenuto a Damiano Gerli, amministratore delegato e unico responsabile del sito internet The Genesis Temple. Ciao, ciao Damiano, come stai? Tutto bene?
Ciao Simone, buongiorno. Sì, tutto bene, grazie. Spero anche tu.
Oh, sì, sì, qui ci si dà da fare, ci si dà un grande affare. Allora Damiano, guarda, lo sai anche te, perché anche te ti dai da fare, lo so, su internet. Damiano, io arrivo a te e già ti ringrazio, già per il fatto che mi hai concesso udienza.
Prego.
Ma Monsignor Gerli, ti ringrazio perché con il tuo articolo su Dynabyte hai veramente smosso le acque impetuose di internet. Io ho fatto un'intervista a Bruno Boz fondamentalmente partendo da te e dal fatto che tu a gennaio hai pubblicato un articolo sul tuo sito dedicato a Dynabyte, lo sai?
Sì, mm-hmm. È stato tutte delle conseguenze inaspettate in effetti. Poi la ricerca su Dynabyte ha portato diversi spunti interessanti che ancora poi non si sono esauriti, tra l'altro.
Eh sì, che è stato singolare il fenomeno. Qualcuno del gruppo Telegram di Atariteca ha postato sul gruppo il link del tuo articolo e un altro utente si è reso conto di conoscere Bruno Boz, quindi mi ha passato il contatto e io sono andato a intervistarlo. Poi, basandomi sul tuo articolo, perché si googla Dynabyte, comunque fondamentalmente la principale fonte è il tuo blog, lo posso definire portale, blog, com'è il Genesis Temple?
Questa è una bella domanda, diciamo è sempre un progetto in divenire, diciamo per ora facciamo ancora blog, dai, poi, portale sembra che sembra che ci lavorano in 20 persone se dici portale poi.
Sì, sì, quello è vero, da una dimensione veramente esagerata, però ecco, è singolare e più che altro ci fai dietro un lavoro immane, secondo la mia modesta opinione. Con quell'articolo lì hai smosso Mario e Monti, tra l'altro hai anche portato i ragazzi di All Games Italia a fare una live su Big Red Adventure, se non sbaglio, oppure proprio su Nippon Safe, non lo so, cioè hai veramente titillato tanti tanti elementi.
Beh, guarda, alla fine penso che quella sia la conseguenza migliore che si possa avere da un lavoro del genere, ecco, perché al di là dei complimenti, insomma, che chiaramente fanno sempre piacere, però poi è bello vedere delle conseguenze più concrete, quindi non solo che ci sia un rinnovato interesse poi intorno a giochi italiani, insomma, storie ormai un po' anziane, no? di sviluppo di videogiochi in Italia, ma poi che anche poi le persone abbiano modo di riparlare tra loro, di risentirsi, che spesso poi insomma mi capita che magari qualcuno mi dica: ah, ma dammi il numero di telefono di lui che non lo sento da tanto tempo, mi fa piacere, insomma. È anche bello in questo senso, un po' tipo Maria De Filippi, ecco.
Sì, un po' la carambata, facciamo la carambata.
Sì, 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 esatto.
Voglio dire, alla fine sono pezzi di storia, no? È bello anche rinfrescarli, no? Avere l'opportunità di farlo. E io, tra l'altro, poi ho fatto un giro sul tuo Genesis Temple, che correggimi se sbaglio, hai cominciato ad aggiornare in italiano dal 2021 in poi, perché prima eri solo in inglese, giusto?
Sì, esatto. Quella è stata una scelta un po', tra virgolette, sofferta, perché poi la mia idea era proprio di non scrivere in italiano sul Genesis Temple, però insomma alla fine era diventato anche un po' forzato il fatto di dedicare così tanti articoli comunque alla storia dei videogiochi in Italia e non renderli comunque maggiormente fruibili al pubblico italiano, perché poi ovviamente nella versione internazionale io li adatto anche un po', per cui tante cose poi le taglio, perché chiaramente non sono interessanti.
Ma e la storia di Genesis Temple inizia nel 2019? Cioè, no, veramente no, inizia da lontano, anzi se mi puoi specificare, perché mi risulta un 1996 nella bio del tuo sito.
Sì, corretto, nel senso che, allora, la mia idea di un blog, sito personale, appunto, viene da molto lontano, quindi da quando ero, come si dice, più che minorenne, che avevo quest'idea di fare questo sito proprio classico, insomma, sito Xum, GeoCities, no? Di
sì,
quei tempi lì.
Mi ricordo.
Fatto con Front Page, di parlare di Sega. Di sì. Console Sega, di Mega Drive in particolare, infatti Mega Drive, Genesis, da cui lì appunto l'idea per il titolo. Molti pensano che sia una cosa religiosa, una cosa dedicata alla band ovviamente, ma chiaramente no, insomma viene da lì,
sì.
da questa passione originaria per il Mega Drive. Però poi alla fine la trovavo anche una cosa un po' riduttiva, dedicarmi solo al Mega Drive, quindi poi anche il Genesis Temple nella sua proprio forma primordiale, nel suo brodo primordiale, era diventato già dedicato anche al Commodore 64, che poi è insomma quello con cui sono nato proprio, cresciuto, e anche ad altre console Sega. E la cosa buffa, insomma, che ci ripensavo proprio qualche giorno fa, in occasione appunto di scrivere questa paginetta di About, di chi siamo, è il fatto che nella sua forma appunto primordiale era molto simile a quello che faccio oggi poi in realtà, cioè erano già interviste, storie, ripercorrere insomma alcune fasi della storia del Mega Drive, chiaramente scritto da un 14enne, quindi decisamente molto molto impreparato. Però ecco, era carino che poi molte persone anche importanti, come appunto Steve Snake, che oltre ad essere lo sviluppatore di tanti emulatori è stato anche un programmatore importante nell'epoca Commodore 64, dedicassero del tempo a me e alle mie interviste, insomma, un po' raffazzonate, no?
Beh, magari sì, a quell'età lì eri un po' acerbo.
Sì,
acerbo.
Ma è ovvio, ma figurati. Infatti, non ti dico che le interviste le scrivessero loro, ma sostanzialmente, chiaramente sì, poi le portavano anche nella direzione che volevano loro, come giusto. Poi da lì io lascio un po' il Genesis Temple nel 97-98, poi ritorno sull'argomento in generale, console 16-bit, recensioni, articoli, eccetera, con il sito 16-bit, chiamato con questo nome molto originale, che era sotto il portale del vecchio Emoita. So se
Emoita,
nome...
sì, ricordo.
Era qualcosa, era insomma un portale abbastanza importante. Quindi noi eravamo dedicati, no, a classico Super Nintendo, Mega Drive e Neo Geo, insomma.
Quelli del periodo, quelli del momento, cavalcavate l'onda. Allora.
Esatto, lì in realtà avevo più un ruolo di webmaster, nel senso che poi erano più un raccogliere i contributi che scrivevano gli altri e pubblicarli, quindi vabbè, insomma, era un'esperienza un po' tipica dell'epoca, parliamo 2004-2005. Poi, insomma, mi dedico un po' ad altre testate come Spazio Games, insomma, per scrivere ancora articoli, altre recensioni, però era, come dire, non era un lavoro giornalistico d'inchiesta sicuramente quello, era più che altro appunto raccogliere recensioni, articoli, opinioni e basta. Poi scompaio nel nulla da questo punto di vista, nel momento in cui 16-bit muore, perché poi insomma chiaramente i contributi si riducono e non c'è più molto interesse, io mi dedico ad altro, quindi praticamente non tocco più lo scrivere di videogiochi fino a, come hai detto tu, al 2019, in cui ritorna prepotentemente l'idea del Genesis Temple. Però appunto la mia idea originaria era forse un po' ingenuamente, di scrivere di videogiochi che mi interessavano, in inglese appunto.
Ti fermo un attimo, fino al 2019 però tu ti sei dedicato alla musica, perché
sì,
io sono andato a spulciarti il profilo di LinkedIn e ho visto che hai lavorato a, almeno 5 anni a Impatto Sonoro, se non sbaglio,
sì,
si chiama il...
Corretto.
E quindi hai anche questa indole musicale, quindi cioè, dimmi, che questa mi interessa anche quasi di più dei videogiochi, perché non so, di che cosa ti occupavi, come, ecco, il genere, qual era il tuo, mi puoi dare qualche info?
Allora, io in realtà nasco perché trovo questo sito, sempre, ma ti parlo tanti anni fa, quindi quando avevo 17 anni, ormai circa 20 anni fa, ci siamo fatti anziani.
E vabbè.
È un problema comune.
Eh sì, è un vizio diffuso,
guarda. È una brutta abitudine.
Non si, quella piaga non si estirpa, guarda.
Insomma, trovo questo, tra virgolette, sito che cercava un recensore di gruppi punk e gruppi emo. Ovviamente l'emo, quello buono, no? Quello che viene usato un po' come insulto. Adesso vabbè, non più, ma insomma un tempo sì. Io ero appassionato ovviamente di quella corrente e dico, ma perché non collaboro con voi per scrivere? Ah sì, insomma, iniziano ad arrivarmi tutti questi dischi di gruppi punk, emo, italiani, che tra l'altro ovviamente il 95% scomparsi nel nulla nel giro di pochissimi mesi, e quindi me li ascolto, recensisco, eccetera. Ovviamente, come puoi immaginare, tempo un anno la corrente è morta lì.
Eh sì, fu una fiammata, fu veramente un lampo.
Quindi
sì,
chiaramente sì, iniziano a dirmi, vabbè, ma puoi fare elettronica, puoi fare metal, puoi fare pop, puoi fare... Io dico, va bene, faccio tutto. Mm-hmm. E quindi da lì inizio veramente a recensire un numero di dischi al mese fuori controllo, tipo 15-20 dischi al mese, quindi proprio facevo solo quello tutto il giorno.
Boiade. Detta proprio come si dice da queste parti.
Esatto, boiade. E quindi faccio molta esperienza, però insomma poi è anche un'esperienza difficile da rivendere e da spiegare, perché dice, ah sì, ho recensito il disco del gruppo di Senigallia che nel 98 ha fatto... Ma chi so? Quindi no, detto proprio papà. E quindi chiaramente è più difficile da rivendere rispetto ad altre esperienze. Quindi poi quando vedo, insomma, attraverso una conoscenza, che c'è Impatto Sonoro, che insomma anche è aperto a collaborazione eccetera, dico, perché no, mi propongo. E quindi poi, insomma, inizio a spostarmi su recensioni un pochino più importanti e anche su articoli, quindi su retrospettive, insomma i famosi back in time, no? Insomma, guardare a questi dischi che compiono 20 anni, 30 anni e ripensare alla tua esperienza, a quella che è l'esperienza in generale, insomma, che ha fatto questo disco. E poi tra l'altro ho collaborato anche con Onda Alternativa per un buon periodo, che anche lì, insomma, recensioni un pochino più potabili. Però ti dico la verità, ogni tanto mi manca un po' questo, quel bel periodo di recensire tutti questi gruppi iper sconosciuti italiani scomparsi in pochissimo tempo. Era anche stimolante, certo, fatto per tanti anni. Poi
deve essere stato proprio un habitat molto florido, no? Poi a me piace, delle volte mi butto su SoundCloud oppure su altre piattaforme, no, e comincio ad ascoltare così roba che mi passa davanti, no, e delle volte scopro veramente dei pezzi, dico, ma senti com'è carino questo, no. Magari che sono appassionati, semplici appassionati, oppure gruppi che iniziano e finiscono lì. Però è interessante, ti movimenta sicuramente la vita, questa cosa qui è molto, ti tiene frizzante, ecco.
Sì, e poi se vogliamo trovare poi il collegamento col Genesis Temple, è la mia tendenza che ho sempre avuto a volermi occupare delle cose oscure, delle cose poco conosciute, delle storie di nicchia. Cioè, quella è sempre stata una mia, forse è collegata al mio carattere un po' da bastian contrario, quello sicuramente. Però è nata un po' lì, no? Nel senso, il fatto del perché dobbiamo tutti parlare delle stesse cose, questa è una cosa che mi sono sempre chiesto, no? Cioè, perché dobbiamo parlare tutti, non lo so, delle Zeppelin, senza offesa per le Zeppelin ovviamente, o perché dobbiamo tutti parlare di Dark Souls per portarlo al mondo videogioco, o dobbiamo parlare tutti di Zelda, o dobbiamo parlare di... Ci sono tante storie belle, interessanti, importanti anche, perché non parlarne, perché non sviscerarle? E quindi ecco qui che torniamo prepotentemente ai mesi passati sugli articoli del Genesis Temple.
Guarda che comunque hai fatto un lavoro veramente puntiglioso, si vede l'impronta del professionista, lasciatelo dire. Io infatti mi ci sono buttato dentro a leggere gli articoli in inglese, poi ho visto che ora da gennaio appunto hai cominciato a pubblicare le traduzioni, sì, in italiano. No, hai fatto un lavoro veramente ineccepibile, davvero giornalista, andando a contattare le fonti, confrontandole. Accidenti, Damiano, te l'ho detto, su di te su internet c'è pochissimo. E davvero sei un illustre sconosciuto, nel senso, non voglio sminuire, però c'è gente che clicchi, oh, Gino, mi viene fuori il mondo su Gino, capito? Damiano Gerli, io ho faticato e spero che con questo podcast, nel mio piccolo, di aiutarti a diffondere il tuo verbo. Sei il messia del retro gaming, sai, ti faccio, vabbè. E che più gente possibile riesca a conoscere le Genesis Temple, perché... Sì. È veramente una fonte imprescindibile, penso, yes, per un certo tipo di amatori, ecco.
Guarda, secondo me questa cosa che hai detto, insomma, è sicuramente vera, nel senso che non è un'offesa che su di me c'è poco e niente in giro sulla rete. Ma sai perché? Perché poi questo sconta anche il fatto che io vedo spesso come si affrontano delle storie giornalistiche, delle storie di inchiesta, ma anche proprio in generale come si affrontano certi argomenti come i videogiochi. In Italia c'è molta attenzione al soggetto che scrive, c'è molta attenzione al giornalista, alla figura di chi scrive deve avere una sorta di proprio ruolo centrale. Quindi adesso io vi racconto cosa penso dei videogiochi, cosa è successo negli ultimi 30 anni, adesso ve lo racconto io.
Sì, il Vangelo secondo, sì, Tizio, il Vangelo secondo, esatto, Caio.
È un'impostazione, sì, sì, che a me sta oltremodo sulle palle, se posso dire proprio onestamente, perché fa perdere al lettore proprio la consapevolezza del ruolo personale che hanno avuto tutti quanti coinvolti nella storia dei videogiochi. Cioè diventa un, appunto, come hai detto tu, un Vangelo, un vi spiego io com'è andata. Invece a me piace lasciarlo spiegare a chi c'era, cioè mi piace, sì, come dire, che io sia una sorta di figura che chiaramente si intravede perché non è che posso scomparire, però che deve fare da tramite tra chi le storie le racconta e chi le legge, quindi in qualche modo filtrare quel che può essere interessante, buono, riscriverlo ovviamente in una forma per quanto possibile attraente e farlo arrivare al lettore che è interessato. Cioè non mi piace però che io invece di essere un filtro sia un muro, che quindi tutti devono guardare me e dire oh, guardate, sì, come sono bravo. Insomma, in Italia si fa tanta chiacchiera e poca azione, per dirla proprio.
No, ma poi come hai detto te, c'è proprio questa impostazione un po' settaria, nel senso chi divulga si sente il padrone indiscusso, sì, della materia. Io infatti ho coniato anche questo termine che con piacere noto che si è diffuso a macchia d'olio nel sottomondo degli antri oscuri di internet, che è i professoroni del retro gaming, no? Perché in pratica ti danno la loro versione e è quella, e se hai qualcosa da ridire o qualcosa che vuoi, con cui vuoi confutare quella versione, scoppia una guerra termonucleare globale, tipo War Games. Io invece la vedo un po' diversa, nel senso, forse mi avvicino un po' più alla tua versione. Ti hai detto devi rimanere un po' dietro le tende, no? Mentre scrivi. Io invece sono dare tutto quello che, secondo quanto mi risulta, sono riuscito a sapere. Tutte le informazioni possibili al lettore, e poi il lettore, in base a tutto quel purpurri che tu gli offri, dovrebbe teoricamente tirare le sue somme, cioè riuscire a cucinare il suo piatto personale. Però di dire oh, era così, cioè. Delle volte mi sbilancio, sì, magari con la questione, sai, delle cartucce di Atari nel deserto di Nuovo Messico. Quella no, mi fa un po' imbestialire, perché è una bischerata. Però, diciamo, in linea generale sono molto sempre, la prendo larga, sai, non, prima di dire, oh, ragazzi, è questo, ecco, ci penso non due volte, neanche tre, forse cinque o sei.
Sono ovviamente d'accordo con te, ma poi un'altra cosa che giustamente tu notavi all'inizio del podcast... è che ci sono argomenti importanti in Italia, proprio nati in Italia, quindi della storia proprio del nostro dei videogiochi, che non sono trattati per niente. Cioè io infatti quando ho iniziato un po' questa deriva da giornalismo d'inchiesta, che ripeto, è stata proprio una cosa praticamente incidentale, cioè neanche io mi sono reso conto che stavo iniziando a entrare in una proprio dimensione completamente diversa. Quando ho iniziato perché sono rimasto, tra virgolette, stupito del fatto che nessuno avesse scritto niente su determinati argomenti. Per esempio, Nintendo in Italia, che è stato un po' il primo argomento. Come è avvenuto il marketing di Nintendo in Italia? Che scelte sono state fatte? E non c'era niente. c'erano articoli che riprendevano nuovamente le cose dette, stradette, ridette su quanto è successo in America, tentando poi in qualche modo di applicarle a quello che è successo in Italia, che, detto proprio chiaramente, non c'entra una mazza. Esatto. Proprio nulla. E quindi poi da lì ho avuto la fortuna di beccare questo blog di un ex, diciamo, GIG, che lavorava per l'azienda pubblicitaria che si occupava dei prodotti di GIG, e da lì lui mi ha messo in contatto e sono riuscito a scrivere appunto questo articolo, che tra l'altro poi tra poco traduco in italiano e metto anche qualche nuova informazione.
Nuova featuring, ci metti? Grazie! Sono goloso dei tuoi articoli, sono goloso.
E poi ho fatto la stessa cosa su quello, insomma, di Siga in Italia, che sicuramente avrai visto. Sono rimasto stupito appunto del fatto che nessuno ne avesse parlato, cioè, come dire, Siga è stata comunque un capitolo molto importante poi nel nostro... negli anni 90, comunque, al di là del fatto che anch'io, insomma, l'ho vissuta un po' marginalmente, perché tra che non avevo l'età o che stavo ancora col Commodore, insomma, alla fine l'ho vista un po' così.
Ma infatti tu hai 39 anni, giusto, quest'anno?
Me ne dai un po' troppi, dai, due in meno.
Ma ti rendi conto di quanto sei giovane? Ma non ti vergogni, cioè, non ti vergogni a dirmelo così? Ma io mi sento veramente un Matusa.
No,
mi casco 40, i denti.
Scusa, 47, hai capito? 47, era 47.
Cioè, tu sei così giovane e sei già così competente in questo ambito. E io, cioè, la mia stima non può far altro che aumentare, no? Cioè, lo fai apposta, allora, no? Ti ho messo scemo, scusami. Ma
mi sono abbassato l'età apposta prima di venire a fare il podcast, non volevo dirtelo, però a questo punto te lo dico.
No, complimenti, voglio dire, un 37enne che padroneggia con così tanta facilità e padronanza questi argomenti tipo Simulmondo, visto l'ultimo articolo che hai postato, Dynabyte, sono cose che erano della mia generazione. Io ho quasi 50 anni, Damiano, sono un vecchio, sono un morto che cammina, Dio santo. Ci sta sfuggendo di mano questa intervista.
Stiamo andando un po' sul decadente.
Sì.
No, però, insomma, a parte scherzi, ti dico, sono argomenti che anche io ho imparato in corso d'opera. Quindi sicuramente, che ti posso dire, un anno fa non ti dico che di Simulmondo non sapessi nulla, perché sarebbe un po' esagerato, però sicuramente sapevo molto, molto, molto meno. Ma anche perché poi anche lì gli articoli che trovi online lasciano molto a desiderare.
Sì.
A parte parlare male dei colleghi. Il punto, secondo me, è che non si smette mai di imparare. Se tu sei nella giusta condizione e hai quella giusta dose di umiltà di dire ascolto nuove storie, ascolto nuove persone, ascolto nuovi racconti, non si finisce mai di imparare. Quindi sicuramente io non arriverò mai al, come hai detto tu, al professorone del retro gaming che pensa no, io sono il massimo esperto su Simulmondo adesso o su Dynabyte, per quanto magari potrei anche averne, no?
Sì, anche contezza.
Ma non te lo direi mai.
Sì.
Non te lo direi mai, cioè non lo penserei mai neanche di me stesso, perché io sono sempre disposto a imparare cose nuove, sono sempre disposto a dire ho sbagliato una cosa, sì, me la correggo tranquillamente, cioè non mi offendo, non mi faccio questi problemi assolutamente, cioè io sono qui per dare anche un servizio al lettore e penso che un servizio al lettore passi dall'essere umile, quindi dall'approcciarsi comunque a un argomento in maniera tranquilla, umile, di uno che vuole imparare e vuole poi restituire ciò che ha imparato. Tutto qui, credo che sia la cosa migliore.
Cioè, e sai una cosa, un vecchio ora, non voglio usare questo aggettivo, poi da me, quando esce dalla mia bocca no.
Si dice diversamente giovane.
Ecco, un sito già presente sull'internet che si può avvicinare un po' all'imprinting del Genesis Temple, sai quale può essere? Quello di Andrea Pachetti.
Come no? Andrea Pachetti è un amico.
Sì, anche lui, hai visto, va spesso a sviscerare tra le fonti, sì. Riporta parecchie cose dalle pubblicazioni cartacee dell'epoca.
Assolutamente.
Lui è tanti anni che lo fa, poi.
Sì, ma infatti lui, ti dico, l'approccio che ha avuto lui... Poi abbiamo avuto diversi, insomma, scambi privati, ci siamo confrontati, però insomma è stato non solo quello che ha scritto è stato utile per diversi dei miei articoli, ma insomma comunque anche un approccio che insegna molto. No, Andrea, appunto, il sito di Andrea Pachetti è stato utile anche proprio non solo come fonte per diversi articoli, infatti è stato citato, ma anche poi proprio come approccio a diversi articoli. Poi Andrea chiaramente tratta su 4 bit cose molto più di nicchia, se vuoi.
Sì, lui si concentra ancora più indietro,
sì, rispetto a me, quindi, come dire, tanto di cappello, perché poi la difficoltà aumenta anche nel trovare fonti e notizie certe. Quindi a me poi, insomma, invece piace un po' più, insomma, questi sguardi d'insieme su certe storie, su certe software house, insomma.
Ma infatti, guarda, leggendo le ultime pubblicazioni tue, quelle del 22 e del 24 marzo su The Genesis Temple, ho visto che, come ti ho già detto prima, vai veramente a fondo nel merito della questione. Io, tra l'altro, in questo periodo sto giusto leggendo il libro di Ivan Venturi, quello Memoria 8-bit, e ho visto che, cioè, effettivamente sei andato alle fonti, non inventi niente, Damiano, capisci? Sei un vero giornalista, ecco, questo te lo volevo dire.
Grazie. Nonostante il mio patentino sia andato perso qualche anno fa, non l'ho più trovato, però.
Ah!
Scherzi a parte. Il libro di Ivan, sì, infatti è stato poi un po' l'inizio di tutto, perché poi io avevo visto, cioè Simul Mondo, proprio l'idea nasce che io vedo questo post di Ivan Venturi che dice: voglio fare il mio libro in inglese, chi è interessato?
Anch'io l'ho visto, è vero, è vero.
Sì, allora infatti gli dico: ah, ciao Ivan, guarda, io ho un blog dedicato proprio a queste cose qui in inglese, casomai potremmo, insomma, unire l'utile al dilettevole, quindi nel momento in cui tu lanci la versione inglese del libro io ti lancio un articolo su Simul Mondo. E non sapevo in che guaio mi stavo cacciando.
Ah, davvero?
sì, perché io pensavo stupidamente, ingenuamente, dico: vabbè, dai, parlo con Ivan, leggo il libro, 2-3 settimane e poi si pubblica. Ma
sì,
questo era ottobre.
Ah.
6 mesi dopo ne sono uscito.
Accidenti, una bella gestazione, 6 mesi e tanta roba.
È stato sicuramente per ora l'argomento più complesso che ho affrontato, perché avevo proprio ingenuamente sottovalutato quanto l'argomento fosse non solo vasto, ma toccasse poi da vicino proprio le persone, quindi quanto ancora molte persone ne fossero un po' scottate. Quindi questo avevo un po' sicuramente ingenuamente sottovalutato io. E quindi poi da lì la prima bozza dell'articolo sostanzialmente è stata buttata, perché poi la prima bozza dell'articolo era fatta un po' dal libro di Ivan e un po' da tutte le notizie che avevo trovato online, che erano comunque, certo, fondate, insomma, sicuramente non erano state inventate. Solo che poi ho scoperto, insomma, che la storia di Simul Mondo andava raccontata in un altro modo. Anche chiaramente con l'aiuto di Ivan mi sono messo in contatto con tutti quelli che sono riuscito a trovare, quindi praticamente quasi 10 persone.
Carla ce l'hai fatta a contattarlo?
Carla non l'ho contattato, però
è un casino,
è infatti, stata un po' voluta la cosa, e ti spiego perché. Non perché io abbia assolutamente nulla contro Francesco Carla, ci mancherebbe.
No, era solo nel merito, siccome so che è difficile contattarlo.
Sì, ma infatti so anche quello. Ma poi più che altro ho notato che su internet ci sono molte comunque interviste a Carla, ce ne sono almeno 3-4, tra, sì, cui anche Andrea Pachetti l'ha intervistato. Quindi ho pensato, insomma, Carla ce l'ha avuta la sua possibilità di raccontarsi e di raccontare la storia, diamo la possibilità anche a chi invece voce non ne ha ancora avuta.
Certo.
Tra cui appunto anche persone mai intervistate, tra cui anche lo stesso, insomma, Michele Sanguinetti, che era il grafico di Simul Mondo e uno dei primi che tra l'altro se n'è andato, lui non è mai stato intervistato in vita sua.
Sì.
Sono stato il primo a intervistarlo, per cui mi è sembrato giusto impostarlo in questo modo. Sicuramente come dire, da un punto di vista giornalistico magari questo è un po' discutibile, nel senso che chiaramente tu non senti una campana, quindi manca ovviamente, diciamo, un po' il bilanciamento. Però, come ho detto e ti ripeto, Carlà, insomma, ha parlato tante volte di Simul Mondo, quindi penso che poi alla fine mi avrebbe solo confermato quello che ha già detto.
Sì,
anche perché
tu hai pensato il suo l'ha fatto, la sua versione è stata data, magari sento altri, giustamente.
Sì, infatti poi nell'articolo, insomma, Carlà è citato spesso attraverso proprio sue interviste, insomma, o anche quello che diceva sulla rivista MC, per cui non lo trovo, insomma, sbagliato come approccio. Alla fine è un approccio che chiaramente può essere discutibile o meno,
sì, sì, sì. Ma
secondo me ha prodotto poi alla fine un risultato che secondo me dà, rispetto a tutti gli altri articoli, finalmente una visione un po' più a 360 gradi, un po' più oggettiva sulla storia di Simul Mondo, quindi non solo luci ma anche qualche ombra.
Come in tutte le cose, poi alla fine.
Sì, infatti, perché poi alla fine anche continuare a dire che bello, come si stava bene un tempo, sì, che meraviglia.
Aspetta.
un po' parziale come visione.
Verissimo. A questo punto, Damiano, io penso che gli ascoltatori di Atari Tech possono avere, hanno un quadro abbastanza chiaro di che cosa sia Genesis Temple e di come raggiungerla, perché non rimane altro che dire l'indirizzo internet, che è genesistemple.com. E invitare, penso, tutti quelli che hanno sete di conoscenza a farti visita e a spulciare questo bel sito che, vabbè, per la maggior parte ha contenuti sono ancora in inglese, però come hai detto tu, ti stai adoperando per portare roba anche dalla parte in italiano, ecco, giusto?
Sì, infatti il prossimo articolo che, se tutto va bene, dovrebbe vedere la luce tra una settimana circa, che parla di un'altra storia italiana, anche questa molto oscura, lo posso fare lo spoiler, su The Iron Mask, che è un gioco uscito nel 1999, un'esperienza interattiva unica che usava televisione, sms, radio, insomma una storia molto
bello.
L'ho scritta direttamente in due lingue, così adesso escono direttamente in inglese e in italiano, tanto devo tener fede al mio gagliardetto di masochista, per cui vai, adesso mi sono raddoppiato il lavoro.
Già, tu sei il game historian masochist su Twitter, giusto? È vero, me l'ero dimenticato.
Ho dato questo.
Me l'ero anche segnato, guarda, ho detto, digli perché si fa chiamare. Ora me l'hai detto, grazie.
Vedi, ci siamo arrivati.
Va bene, grazie Damiano per aver insomma accettato di partecipare in Atari Teca. Io spero di fare anche il mio lavoro, diciamo, di podcaster sul tuo solco, cioè di raccontare, sì, di entrare nel merito, sì, dell'argomento, ma anche di dilettarmi sempre a ciurlare nel manico, cioè a dire tutto quello che circonda l'argomento, che è quello che poi interessa di più a me. Delle volte vado proprio sul gossip, io sono scandaloso, Damiano, però vabbè. Sì, proprio visto mi piace entrare nel merito, quella volta che quel programmatore fece quella cosa, poi la citazione in tribunale di quell'altro, perché aveva detto, cioè, sono un po' novella
Atari,
2000.
Atari Teca 3000, praticamente.
Sono un po' novella 2000, però te invece sei molto più serio e composto, è giusto che la gente ti legga, no? Sei d'accordo?
Beh, è giusto, veramente.
Secondo te è giusto?
Diciamo, secondo l'autopromozione me... avrei capito che non è il mio forte, però ecco, sicuramente se le persone sono interessate a leggere storie legate alla storia dei videogiochi in Italia, che soprattutto non sono mai state raccontate, sicuramente è giusto che mi leggono, anche perché, come dire, non c'è nient'altro.
Non c'è nient'altro, è vero, giusto così. Allora, ti ringrazio tanto e ti saluto a breve. Tanto io ti vengo sempre a trovare sulle pagine di Genesis Temple.
Sì, io ti aspetto. Molto volentieri. Grazie a te dell'invito.
Stammi bene. Ciao, alla prossima.
Ciao.